Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Conduce Gigi Donelli. Una produzione di Roberto Antonini. Il giallo dei girasoli e del Gran Turco si sparge sui campi come se l'estate avesse piantato le sue tende tra queste colline. Eccoci in Ungheria. Un saluto a tutti, buongiorno cari ascoltatori. Dunque il Danubio naturalmente prosegue il suo corso, 2844 chilometri, ormai ci sono certi numeri che sono entrati nella nostra testa in questo viaggio e raggiunge la Pannonia, l'Ungheria, e l'immagine, la prima che ho voluto darvi, che è quella raccontata tra i tanti da Claudio Magris di uno spazio che si apre improvvisamente, di uno spazio giallo d'estate battuto dai venti e che si apre sull'Oriente. Eccoci dunque alla nostra quinta tappa, lo ricordo, quinta di 9 puntate di questo viaggio che ha preso il via dalle sorgenti dell'Inn, perché noi abbiamo scelto di partire dall'Engadina per raggiungere il grande fiume danubiano, che poi ha percorso l'intero arco tedesco e naturalmente si è spinto dove il Danubio è blu, almeno in musica, il tratto austriaco, che certo non è tra i più lunghi, ma è sicuramente tra i passaggi più importanti, più anche toccanti del percorso del grande fiume. La scorsa settimana invece abbiamo esplorato il paese nuovo, potremmo definirlo, tra i 10, lo ricordo, che vengono toccati, bagnati, attraversati dal Danubio nel suo percorso dalla Germania al Mar Nero. Mi riferisco alla Slovacchia, un percorso relativamente piccolo, relativamente breve, ma che ci ha permesso di conoscere un luogo, che non, una nazione che non ha ancora 20 anni, ma che, come spero abbiate sentito e vi ricordo potete risentire sul web di rete2.rsi.ch, ha invece una storia complessa, affascinante ed estremamente attuale. Insomma, il nostro viaggio prosegue, andremo tra pochissimo a sentire come sta avanzando lungo il corso del fiume il nostro inviato danubiano Claudio Visentin, che ci ha portato in bicicletta e con mezzi vari lungo le sponde di questo fiume. Ma io direi di ripartire insieme da un brano che ci accompagna, un brano musicale che prelude un po' lo spirito di questo nostro percorso estivo tra la cultura, i paesaggi, la storia e la fascinazione del grande fiume d'Europa.
Sono strazianti, ogni luna mi attruge, ogni sole amaro, lacre amore, mi gonfia di torpore, che la mia chiglia scotti, che vada in fondo al mare, se desidero un'acqua d'Europa e la tua salita, da quando nell'ora del crepuscolo un bambino malinconico abbandona in ginocchio un battello leggero come farfalla a maggio. Non posso più sdraiato tra quei languori onde filare sulla scia di chi porta cotone, difendere l'orgoglio e volare sotto.
Eccolo, colpo di remi dopo remo dopo remo, questo viaggio lungo la corrente. Oggi vi anticipo, troveremo un emulo di alcuni dei protagonisti delle avventure di Jules Verne. Mi riferisco in particolare al suo ultimo libro, Il pilota del Danubio. C'è infatti qualcuno, pensate, che sta percorrendo, attraversando l'Europa, addirittura è partito da Londra, vuole raggiungere Istanbul, ma per farlo usa un guscio di noce, i remi, la sua volontà, il tempo, proprio appunto come l'eroe Ilia Brauch di Jules Verne, questo 100 anni fa. Ma l'Ungheria dunque, e a questo proposito l'Ungheria ci porta al senso della passione, la passione nazionale, che è quella magiara. Una passione che, scrive il nostro Claudio Magris, percorre con eroico e feroce furore la storia ungherese. Nasce da una terra nella quale si sono stratificate, mescolate, depositate ondate di invasioni e di stirpi diversi: gli Unni e gli Avari, gli Slavi e i Magiari, Tatari, Cumani, Jazici, Peceneghi, Turchi e Tedeschi. Le migrazioni, dunque, migrazioni di popoli che devastano, ma che anche civilizzano e producono promiscuità e mescolanza, le matrici segrete di ogni nazionalismo e delle sue ossessioni di purezza etnica, come la leggenda dell'origine unna degli ungheresi. Qui mi fermo, ma vi anticipo anche nella programmazione di Rete 2 l'appuntamento di lunedì e martedì alle 9 del mattino, in replica alle 22, Il Danubio e oltre, un incontro con Claudio Magris, dunque curato e realizzato da Mattia Mantovani, una specie di approfondimento su questo tema con una chiave letteraria che racconterà dunque quello che io vi ho solamente accennato e anticipato. Ma adesso è tempo di muoversi, di partire, di raggiungere il nostro Claudio Visentin. L'abbiamo lasciato settimana scorsa al confine tra la Slovacchia e l'Ungheria. Ora è tempo che ci racconti appunto la grande pianura magiara.
Nella politica di stare alla larga dei musei, faccio un'eccezione per il Museo del Danubio di Estergon. E alla fine, in fondo, ne vale la pena. Il personale è numeroso, autoritario, ma gentile e quasi completamente ignaro delle lingue straniere. Le attrazioni sono incredibilmente puerili e, nonostante il museo abbia vinto parecchi premi, il maggiore interesse è proprio quello di fare una visita in un museo come poteva essere 20 o 30 anni fa. Per esempio, ora siamo dentro la finta cabina di un aereo, sedute su vecchissimi seggiolini, e abbiamo dinanzi a noi il pilota e il suo attendente dipinti sulla parete di fronte. Al posto del finestrino, dei vecchi televisori, dove passano delle viste del Danubio. È un'esperienza interessante nella sua totale stravaganza. Alle nostre spalle un ventilatore appeso al soffitto soffia aria nella cabina. Non si capisce bene quale effetto dovrebbe indurre in chi sta qua sotto. Forse una generica idea di volo. Ora stiamo atterrando, credo. Estergon è la città sacra d'Ungheria sin da quando Santo Stefano vi fu incoronato il giorno di Natale dell'anno 1000. La gigantesca cattedrale, con la sua cupola blu, svetta sul Danubio e si vede sin da molto lontano. Oggi si fanno le prove per un'importante cerimonia religiosa. Considerato il numero di giovani preti, deve trattarsi probabilmente dell'ordinazione di nuovi sacerdoti. Infatti molti di loro assistono, alcuni partecipi, alcuni un po' annoiati. C'è un chiaro leader, un po' più anziano, che dà a tutti le indicazioni sulla posizione da assumere e sulle frasi da dire. Scuola per piccoli vogatori sul Danubio, una dozzina di barche con un piccolo motoscafo con l'istruttore a bordo. Poco tempo dopo l'ingresso in Ungheria, il paesaggio ricomincia a farsi animato di gole e di montagne. Dopo Esztergom, il fiume comincia a fare le prove generali della grande svolta, che avverrà però più avanti. Prima curva a destra e poi, quasi si fosse pentito, a Visegrad torna nuovamente a piegare a sinistra, riprendendo il suo corso da ovest a est. In compenso, dopo Visegrad si separa in due rami, che si ricongiungeranno solo poco prima di Budapest. A Vác siamo finalmente alla grande svolta, uno dei punti senza dubbio più significativi di tutto il corso del Danubio. Sino ad ora, con tutte le sue sinuosità, ha sempre corso da occidente verso oriente, ma ora, d'improvviso, piega bruscamente verso sud, con un angolo di 90 gradi, e sarà, d'ora in poi, il fiume dei Balcani. Un altro traghetto, questa volta per Vác. Uno solo dei due rami del Danubio è ora largo quanto prima l'intero fiume. Sulla riva a sinistra del Danubio, alcuni chilometri dopo Vác, siamo su una spiaggia raggiunta pedalando in mezzo a una bellissima foresta. C'è clima balneare, una grande nave da crociera passa al largo e alcuni bambini fanno il bagno. Per loro l'acqua non è mai troppo fredda. Vác è una grande piazza con parecchi monumenti interessanti, per esempio la cappella e l'ospedale delle Sorelle della Carità, costruiti nel 600. Sul lato meridionale della piazza spicca la chiesa domenicana di Nostra Signora della Vittoria. Il municipio è un piacevole edificio barocco del 600 e nel grande cortile interno ci attende una piacevole sorpresa. Questa sera ci deve essere un concerto. Si fanno le prove generali. È palesemente un'orchestra di volenterosi dilettanti. Guardando i colori e le forme delle facciate, l'animazione di quest'ora che precede la sera, con i giochi dei bambini, le biciclette, le passeggiate degli anziani, si avverte uno stesso spirito che accomuna in fondo tutti questi piccoli paesi a breve distanza dal Danubio, come un'unica civiltà, ma anche uno stile di vita simile, che passa dall'Austria alla Slovacchia all'Ungheria e che probabilmente va a riannodarsi alla comune appartenenza all'impero di Maria Teresa d'Austria, che non a caso amava questo luogo in modo particolare, tanto che volle averci una sua residenza, che oggi è sede dell'Unione Sordomuti del paese.
Claudio Visentin ha dunque continuato a pedalare, come avete sentito dalla sua stessa viva voce, ma ha trovato anche il tempo di scattare delle immagini. E questo mi permette di ricordarvi che naturalmente su rete2.rsi.ch trovate non solo tutte le puntate precedenti, oltre a quella che stiamo mandando in onda ora in diretta, ma le immagini di questi luoghi, e potete così condividere anche la trasformazione del fiume, di quello che era nella sua fase iniziale in Germania, di quello che è diventato oggi, quando Claudio Visentin parla di un braccio del fiume che da solo è grande quanto era prima, e racconta effettivamente la trasformazione del Danubio, che in questo tratto del suo corso è anche il collettore di un importante numero di affluenti che arrivano da entrambe le sponde. Non accadrà così sempre, ma fondamentalmente da nord, quindi dall'arco dei Carpazi che lo avvolge di fatto interamente tra il confine appunto slovacco ungherese, fino alla fine del suo viaggio in fondo, diciamo, alla Romania, cioè nella Romania orientale. Ecco quindi il fiume che si fa possente, il fiume che si fa a volte anche estremamente pericoloso. In Ungheria ricordiamo, credo anche con un piccolo sforzo di memoria recente, d'estate a volte, le notizie proprio nel mese di agosto in cui stiamo per entrare ci portano immagini del fiume che improvvisamente si ingrossa e addirittura esonda dagli argini. Beh, questo è l'effetto naturalmente di piogge locali, ma soprattutto del fatto che il grande bacino danubiano, quella che è stata definita la più grande nazione d'Europa perché ha oltre 90 milioni di abitanti nei paesi che attraversa, raccoglie acque che giungono anche da molto lontano. Questo era Sandro Schnebeli, Bianca, un brano molto suggestivo. I Carpazi che abbiamo citato, i Monti Carpazi nella definizione completa, sono dunque l'ala orientale del grande sistema centrale dell'Europa. Un sistema che ripete in qualche modo un arco rispetto a cui siamo più abituati naturalmente all'arco alpino, ma che si flette per oltre 1500 chilometri lungo i confini della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Polonia, dell'Ungheria, della Serbia, della Romania e dell'Ucraina. Ecco, il fiume e il sistema montuoso che proprio in questo tratto che stiamo attraversando sono di fatto uniti, poi prendono due percorsi esattamente opposti. Le montagne vanno a nord, il fiume scende verso sud, ora in questa fase in maniera netta per la prima volta, ma fondamentalmente percorre l'Oriente, e poi oltre 1000 chilometri più in là tendono progressivamente a riunirsi in quel luogo che poi è la nostra destinazione finale, che è il delta del Danubio, dove appunto al confine tra Romania e Ucraina si fonde anche un tratto finale di questo grande sistema montuoso. Ma questo accadrà più avanti, accadrà nel corso dell'estate. Intanto mi piace ricordarvi che proprio ai Carpazi si riferisce anche il nostro amico Jules Verne quando racconta le avventure di Ilia Brush e di Carl Drago. Chi sono? Chi ha ascoltato le trasmissioni forse lo ricorderà. Vi ho raccontato che l'ultimo viaggio, e mi riferisco proprio a questo termine, perché di fatto Jules Verne era sì un importante, grande scrittore, ma è stato anche un formidabile viaggiatore da tavolino e non solamente. L'ultimo viaggio è stato quello del Danubio, quindi il pilota del Danubio è l'avventura che conclude la sua vita, la sua carriera letteraria. L'eroe di questa avventura è un pescatore dai tratti misteriosi, si chiama Ilia Brush, si presenta nell'esordio del libro in un concorso di pescatori nella città di Sigmaringen, dove naturalmente siamo passati. Bene, lui si presenta a questo incontro di pescatori danubiani, anzi si chiama la Lega dei Pescatori Danubiani, in una giornata che poi è l'incipit di questo libro, viene indicata come sabato, come oggi dunque, 5 agosto 1876, insomma, condizioni di calendario simili naturalmente, con qualche anno di distanza. Bene, Bruce stupisce tutti quanti perché, arrivato dal nulla, si dimostra di gran lunga il più abile dei pescatori, ma farà ancora di meglio, perché mentre raccoglie tra gli applausi e anche l'invidia questo premio dei pescatori, annuncia un'impresa che ha il sapore dell'evento formidabile. Dice: ho deciso di percorrere l'intero Danubio su una piccola barca e mi impegno a vivere solamente della mia pesca. Ecco, da qui prende le mosse il racconto Il pilota del Danubio di Jules Verne, dall'avventura misteriosa. Perché misteriosa? Perché in realtà, come spesso accade nei racconti dello scrittore francese, intorno a questa scusa del viaggio fluviale, e ripeto, siamo nell'anno 1886, si innescano vicende che hanno a che fare con, diciamo, storie picaresche, racconti di spionaggio e polizia segreta in un mondo, l'Europa di quell'anno, che di fatto era in piena trasformazione, paesi che cambiavano, e accanto ai due grandi regni, ai grandi imperi, anzi a quello austro-ungarico a nord e a quello ottomano nel sud, in realtà si muovevano gli stati in cerca della loro indipendenza. Ecco, di questo viaggio, che è ancora una volta un invito alla lettura, poi avremo modo di percorrere alcune tappe nelle settimane che verranno.